Buonasera a tutti, finalmente il nuovo appuntamento di GarageLand, con GarageLand qui all'Officina Musicale per Radiofonica. Questa sera un argomento molto interessante, ma gli argomenti nostri sono tutti molto interessanti. Parleremo di un'epoca mitica, la Swinging London, che dove la musica era protagonista, ma non comprendeva solamente la musica, era un movimento giovanile che includeva moda, modi di pensare e tante altre cose che adesso vedremo. La musica della Swinging London includeva artisti quali Beatles, Rolling Stone, Kings, Who, Small Faces, Animals, Dusty Springfield, Lulu, Cilla Black, Sandy Shaw e altri artisti della cosiddetta British Invasion, anche il rock psichedelico di gruppi quali Pink Floyd, Cream, Procol Harum, Soft Machine, The Jimi Hendrix Experience e Traffic aumentò significativamente la propria popolarità. Noi ci concentreremo quasi esclusivamente sui gruppi pop rock tipici di quell'ondata, di quei tre anni che sono compresi tra il 65 e il 67, anche se noi manderò questa sera pezzi anche antecedenti, quindi già del 64, perché comunque è un movimento che si è cominciato a manifestare già all'inizio degli anni 60, per poi raggiungere il culmine in quei tre anni lì. Praticamente coincideva appunto con la British Invasion, cioè quell'invasione britannica che ha conquistato l'America. Quel periodo l'Inghilterra era al centro del mondo. Noi diamo in questa trasmissione, io, Francesco Scarabattoli, e ringrazio comunque Francesco Romani perché è anche merito suo, no? Se questa è anche soprattutto merito suo, se questa trasmissione esiste, noi diamo molta importanza al discorso della musica britannica e alle le cosiddette sottoculture giovanili, i movimenti giovanili del Novecento e anche successivi, che poi vedremo. Allora, io direi di questa puntata vedrà le donne come assolute protagoniste. Perché? Perché quegli anni erano anni di grande emancipazione, quindi anche le figure femminili hanno avuto molto risalto, hanno avuto molto spicco in quel periodo lì. Iniziamo subito con un'artista femminile, Dusty Springfield, con una canzone, Will You Love Me Tomorrow, inclusa nell'album di debutto in studio, A Girl Called Dusty, uscito nell'aprile 1964. Dusty Springfield è stata una cantante britannica il cui impatto sulla storia del costume e della musica popolare britannica del Novecento è paragonabile a quello che Mina ha avuto in Italia. Will You Love Me Tomorrow, conosciuta anche come Will You Still Love Me, è una canzone romantica del 1960 scritta da Jerry Goffin e Carole King, che è stata interpretata da numerosi artisti nel corso degli anni. La prima versione, incisa quella del Shirless del 1961, arriva al primo posto del Billboard Hot 100 per due settimane. La canzone è stata la prima canzone di un girl group di ragazze nere a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Io direi di ascoltarcelo subito per aprire questa puntata. mitiche e riconoscibilissime queste atmosfere 60s in questa canzone che dà il via, una delle canzoni che dà il via a questo periodo straordinario. Dicevo nel fuori onda che questo è un periodo, quei tre anni compresi tra il 65 e il 1900, tra 1965 e il 1968, ma poi i confini sono molto sfumati e sono anche più di tre anni. Comunque tre anni era il culmine di questo movimento, dove Londra e l'Inghilterra erano al centro del mondo. Questo movimento ha appunto stravolto tutte le convinzioni e i canoni estetici, i modi di pensare. Basti pensare che in quel periodo uno dei simboli di quel periodo, delle figure iconiche di quel periodo, è la modella Twiggy. Twiggy era una modella che era diversissima dalle modelle precedenti e anche successive, ma è uno stile che comunque è rimasto nella cultura. Perché? Perché prima le modelle, no, mettiamo in America, negli Stati Uniti, avevano un look che assomigliava molto a quello delle loro madri, quindi con le borsette lucide, le scarpette, i capelli cotonati. Twiggy, che era 1,68 m, quindi un'altezza di tutto rispetto, ma per essere una modella non era altissima, no? Perché tuttora è un'altezza modesta per una modella, è difficile trovare una indossatrice, una modella di quell'altezza. Era piatta, era magra come un grissino, e il suo taglio di capelli corto, androgeno, aveva uno stile, appunto, aveva un aspetto molto androgeno, che le è stato consigliato questo taglio per caratterizzarla, per avere una caratteristica tutta sua, per avere un'identità tutta sua, erano inconcepibili qualche anno prima. E l'opinione pubblica, no, i soliti bacchettoni, la soliti ben pensanti, dicevano che questa sovversione dei canoni estetici era una delle devianze della modernità. Poi abbiamo visto che è uno stile che è entrato poi nella cultura anche odierna. E lei si è anche capito quando era il momento di ritirarsi, quando stava cambiando anche le mode, perché negli anni 70 le modelle avevano, no, stavano, erano di un altro aspetto, erano più sportive, erano diverse, erano atletiche, non avevano quel fascino adolescenziale che aveva Twiggy, no, con queste lentiggini e così via e via dicendo. Con questi abitini dello stile mod, perché la cultura che il movimento che protagonista di quel periodo erano i mod, dei quali abbiamo già parlato nella scorsa puntata. E quindi questi ha sovvertito tutte queste. Allora, lo stile di Twiggy è anche quello che rappresenta, appunto, adolescenziale, quello che dice: noi siamo giovani e siamo contenti e orgogliosi di essere tali. Mentre, come dicevo, le modelle precedenti, no, americane, avevano uno stile più adulto. Prima, qui nasce, in questo periodo nasce la gioventù come condizione. Cosa che adesso anche noi adulti, molti di noi adulti, abbiamo mantenuto, no? Questo modo di essere giovane anche in età matura, in età, diciamo, nel pieno della maturità, o comunque dopo i 20 anni. E c'è stato quello che una modella simile al discorso di Twiggy si è vista negli anni 90, sapete di chi sto parlando, di Kate Moss, magrissima, una bellezza non standard, non canonica. Invece nei primi anni 2000 è ritornato un po' sull'onda delle politiche conservatrici, di una certa mentalità che stava tornando, lo stile è cambiato e è ritornato un pochino un'estetica più, diciamo, le ragazze, mi ricordo quel periodo, no, che imitavano molto anche le donne più grandi, anche in età adolescenziale. Secondo me non tutto quel trucco addosso a queste ragazze poco più che adolescenti non stava bene. E poi è cambiato ancora, adesso è ancora un altro discorso, è di nuovo la gioventù è di nuovo ritornata come un valore. Nei primi anni 2000 la gioventù era di un altro tipo, il giovanilismo era di un altro tipo, era un giovanilismo consumistico prevalentemente, era un giovanilismo che in Italia ha preso le sembianze del berlusconismo. E non c'era questa fiammata rivoluzionaria, ecco, in questo giovanilismo dei primi anni 2000. Era un pochino, ecco, sono stati anni un pochino conservatori. Ma adesso passiamo alla seconda canzone di questa sera con un altro gruppo molto molto importante, una band maschile, gli Animals, che con House of the Rising Sun. Nel giugno del 1964 gli Animals pubblicano la loro prima hit, intitolata appunto così, e caratterizzata da arrangiamenti in cui spicca l'organo Vox Continental suonato da Alan Price. Il brano, un pezzo folk tradizionale, la prima versione registrata esistente è quella di Higher Texas Alexander e risale al 1928 addirittura, è stato oggetto di numerose controversie per quanto riguarda il suo riarrangiamento nella versione odierna. Ciò è dovuto al fatto che in quello stesso periodo di diversi artisti come Bob Dylan e il chitarrista blues George White avevano nel proprio repertorio questa canzone, insomma. E questa canzone poi, tra l'altro, parla di una casa chiusa e la conoscete tutti, e io direi di ascoltarci. Eccoci qua, abbiamo ascoltato un pezzo veramente, veramente storico. Dicevo nel fuori onda che quella musica di quel periodo, anche per chi non l'apprezza del tutto, deve essere cosciente, no? Che questa musica è seminale anche per la musica odierna. Io ho sentito tante persone che non apprezzano o addirittura quasi disprezzano i gruppi di quel periodo lì, non tanti, però qualcuno. Questo mi ha dato un po' fastidio, perché tutta, come vedremo anche adesso nella prossima canzone, questi pezzi sono seminali, proprio veramente nasce tutto da lì. Questi gruppi qui come Beatles, Rolling Stone e altri che vedremo hanno inventato praticamente tutto o quasi. I Beatles in studio hanno fatto un lavoro veramente immenso, e io ho avuto la fortuna di conoscere questi gruppi con i dischi che trovavo a casa, no? di mia madre, quelli che trovavo a casa. Ho una collezione di 45 giri in vinile, dove ci sono tanti, oltre che quelli degli anni 80, che un gestore di un bar che aveva un jukebox ha regalato a mio padre tantissimi questi dischi. Ho tutti i dischi di mia madre degli anni 60, dove ci sono tantissimi di questi gruppi, sia quindi britannici, americani e italiani. E sono stati dei gruppi veramente molto seminali, appunto questi, e hanno appunto influenzato tutta la musica odierna. Adesso appunto parliamo di uno di quei gruppi che tuttora si ascolta negli spot pubblicitari, nelle sigle, dove c'è un riff che ha fatto veramente la storia. Sto parlando di forse quello che è il gruppo più sottovalutato della storia del rock e del pop. I Kinks, a dire, basti pensare che i Nomadi hanno coverizzato delle canzoni dei Kinks. La maggior parte delle persone, anche all'epoca e adesso, non sa, perché i Kinks non sono famosissimi. Chi capisce di musica, chi conosce bene la musica, sa chi sono, ovviamente. Ma l'ascoltatore medio, ripeto, non è un termine dispregiativo, non collega. Per esempio, c'è Figlio dei Fiori, non pensa al domani, no? Dei Nomadi, sarebbe praticamente la cover, poi con un testo italiano, di Death of a Clown dei Kinks, appunto. Una canzone dei Kinks che ha veramente inventato, è stata proprio seminale per il punk soprattutto, ma anche per l'hard rock, è You Really Got Me. You Really Got Me è una canzone veramente incredibile. Perché? Perché è stato, il riff viene per... è stato quasi casuale il suono di quel riff. Vorrei raccontare un aneddoto, vorrei dire un aneddoto, vari aneddoti. La storia di questo brano vorrei raccontare, perché la canzone fu registrata in diversi stili nell'estate del 64. La composizione e la registrazione, i fratelli Davis sono praticamente i leader, soprattutto Ray Davis e il suo fratello è Dave Davis. Quindi Dave Davis si era stancato del tradizionale stile chitarristico pulito dell'epoca e si mise in cerca di un sound più potente e aggressivo, che accidentalmente trovò furando il suo amplificatore marca Elpico, soprannominato Little Green Amp. Iniziai a sentirmi veramente frustrato dal suono del mio amplificatore e dissi: so cosa fare, ti buco, presi una lametta Gillette e tagliai dal centro verso l'alto l'amplificatore. Quindi era tutto tagliato ma ancora funzionante, ancora intatto. Provai a suonare e il suono che ne uscì mi sembrò fantastico. Il particolare sound dell'amplificatore forato venne replicato in studio di registrazione. L'Elpico viene sostituito con un grosso Vox AC30 e il risultato fu un effetto potente e distorto che divenne il marchio di fabbrica dei primi Kinks. Secondo quanto riportato da Ray Davis, il caratteristico riff della canzone uscì fuori mentre il gruppo stava lavorando sulla sequenza di accordi di Louie. Questo è un altro pezzo che con tre accordi ha segnato proprio, ha iniziato il garage rock e poi ha influenzato proprio il punk. È un pezzo veramente, no, poi ascoltatissimo, dei The Kingsmen, che hanno coverizzato poi uno dei pezzi forse il più coverizzato del mondo. Anche se nel 1998 egli disse: scrissi You Really Got Me come omaggio a tutti quei grandi musicisti blues che amavo, Led Belly e Big Bill Bronzy. Suo fratello Dave Davis tuttavia riferì che la traccia era stata ispirata dall'ascolto di The Train and the River di Jimmy Joffrey. L'uso di riff distorti di chitarra elettrica da parte dei Kinks proseguì in brani come All Day on the All the Night, Tired of Waiting for You, Till the End of the Day, Set Me Free. Tra gli altri, Pete Townsend e Yuhu affermò che il loro primo singolo, I Can't Explain, aveva intenzionalmente un suono alla Kinks prima maniera. Poi ci sono anche delle controversie. L'assolo di chitarra presente in You Really Got Me è da sempre fonte di una delle più controverse e persistenti leggende metropolitane della storia del rock. Si è spesso affermato che non sia stato Dave Davis a suonarlo, ma l'allora giovane session man Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, come sapete, che in seguito si sarebbe unito prima agli Yardbirds e poi alle Zeppelin, appunto. Tra quelli che riferirono fosse stato Page a suonare nella canzone ci fu John Lord dei Deep Purple, che inoltre disse che di aver suonato il pianoforte sulla traccia. Page ha sempre negato di aver suonato l'assolo nella canzone, spingendosi addirittura ad affermare in un'intervista degli anni 70 data alla rivista Sound & Sound quanto segue: non suonai mai in You Really Got Me e fu proprio questo a far incazzare Ray Davis. Shel Talmy, produttore della traccia, dichiarò nel corso di un'intervista concessa al blog Finding Zoso: voglio dire, Jimmy Page non suonò la solo in You Really Got Me, l'ho ripetuto 5.000 volte, ma la gente continua a crederci. La ragione per cui usavo Jimmy nelle registrazioni dei Kinks era perché Ray non voleva suonare la chitarra e cantare allo stesso tempo. Infatti Jimmy suonava la chitarra ritmica. Successivamente Talmy ribadì il concetto nel corso di un'intervista al The Guardian: contrariamente alla leggenda, Jimmy non suonò in You Really Got Me. Ascoltiamoci questa canzone incredibile. Eccoci qua, You Really Got Me. Stavo nel fuori onda, ho ribadito l'importanza di questo pezzo, perché di questo gruppo, che è sottovalutatissimo. Allora, nel frattempo approfitto per fare gli auguri a un personaggio coevo della Jane Lona, però americana, Nancy Sinatra, perché con il pezzo The Boots Are Made For Walking ha praticamente segnato un'epoca. Anche lei, la figlia di Frank Sinatra, che tra l'altro ieri ha ricondiviso una mia storia, era il compleanno, facciamo tanti gli auguri, era ieri, e è un personaggio comunque che può avvicinarsi, no, a questo stile qua, però comunque non appartiene a tutti gli effetti alla Swing in London, perché appunto stava in America, però è legata molto a quel periodo storico lì. Adesso passiamo a uno dei gruppi che abbiamo ascoltato più volte, perché come ho già detto tantissime volte, anche stasera, è uno dei gruppi più importanti di sempre, non sono io che lo affermo, ma lo afferma la storia e lo sanno tutti, i The Rolling Stones, con uno dei pezzi più, che tra l'altro io mi diverto tantissimo a suonarlo e a cantarlo con la chitarra, uno dei pezzi più famosi, un successo incredibile, Satisfaction, I Can Get No Satisfaction. Questo è forse il primo pezzo di successo mondiale dei Rolling Stones, che parla dell'insoddisfazione giovanile, quindi è un pezzo molto identitario, un pezzo molto che racconta, descrive i malumori della gioventù britannica e comunque mondiale, no? In preda alla tempesta ormonale, perché i giovani hanno questa vitalità anche per questioni chimiche, no? Perché è l'età dove la vitalità è al massimo, poi non è detto che uno non la mantenga. E niente, questo pezzo si schiera contro il consumismo e fece percepire subito che fosse come fosse un attacco allo status quo, no? E tipico anche della mentalità giovanile degli anni 60. Ecco, un pochino il paradosso è che questi gruppi, questi movimenti nascono all'interno di un sistema consumistico per poi criticarlo, ma il gioco è questo: da un sistema capitalistico, consumistico, e poi nasce la voce controcorrente che aiuta anche a contribuisce anche a fare mercato, però è la voce che è la parte critica e è necessaria, perché altrimenti se anche i giovani non criticassero questo sistema, il pensiero sarebbe unico. Quindi è per questo che quegli anni sono formidabili, come qualcuno ha scritto. Ascoltiamoci I Can Get No Satisfaction, un altro dei riff, forse veramente uno dei più famosi insieme a pochi altri della storia del rock, uno dei proprio dei più riconoscibili.
I'm not afraid to die.
I can get no satisfaction, the Rolling Stones qui a Radiofonica. Adesso abbiamo parlato dei Rolling Stones, parliamo dei Beatles, dei rivali tra virgolette, amici dei Rolling Stones. Questo pezzo che manderò adesso, questo è, fa capire anche tutta la, no, l'influenza che hanno avuto i Beatles nella gente di tutte le età. Aveva, mio nonno era un musicista, suonava fisarmonica e organo, aveva lo spartito di questo pezzo, lo faceva con la fisarmonica e con l'organo. E è un pezzo dei più particolari e complicati dei Beatles, sì, è una canzone d'amore, è vero, ma è una delle canzoni, perché i Beatles hanno fatto tante canzoni d'amore, ma non solo, anche loro fondamentali e seminali per il punk, per il rock, con canzoni che magari vedremo in altre puntate. Hanno ormai questo, no, questa etichetta di gruppo smielato, ma in realtà non è così. Questa è una canzone d'amore molto bella, che ha la caratteristica di avere dei pezzi in francese, no, come il ritornello. Michel, ma belle sont des mots qui vont très bien ensemble. Ormai questo è un ritornello che conoscono tantissime persone. La suonava anche mia madre. Quando Paul McCartney propose la canzone a Lennon, quest'ultimo ebbe l'idea di inserire l'altrettanto famoso verso I love you a metà brano con l'opera fu completa. I love you. Prima la usavano i Beatles alle feste, veramente per rimorchiare le ragazze. Poi Lennon ha detto: ma quella canzone che tu avevi scritto, quella dovremmo farla, secondo me. E infatti questa canzone poi è una canzone dell'album Rubber Soul. È uscita, se non erro, il 3 dicembre del 65. E l'armonia del brano è tra i più complessi giri armonici mai scritti dai Beatles. Presenta accordi lontani dalle sonorità pop e dalla musica rock in genere, come accordi, adesso non sto specificando perché magari l'ascoltatore medio non conosce tutti i tecnicismi, sono tutti accordi non previsti nella tonalità di Fa maggiore. Pare che McCartney, nello scrivere questo pezzo, si fosse ispirato alle atmosfere delle big band jazz delle quali faceva parte suo padre da giovane. Allora, questo pezzo appunto è un pezzo molto particolare, ritornando al discorso che lo suonava anche mio nonno, che comunque era già adulto, no, quando c'erano i Beatles, e l'ha suonato anche, no, dopo, negli anni 80, anche negli anni 70-80, le atmosfere di questo periodo qui, tanti l'hanno, come me, l'hanno vissuto di riflesso. Perché? Perché casa di mia nonna, che mia nonna era proprio giovane negli anni 50, quindi ricorda molto quelle Miss sorridenti del dopoguerra, come diceva Edoardo Bennato, le sorridenti Miss del dopoguerra. La casa dove io ho vissuto da piccolo è stata costruita in quel periodo là, quindi le atmosfere di quel periodo, nell'arredamento, nei colori, io le ho vissute, e quindi anche con la musica, come ripeto, perché trovavo i dischi di mia madre. Quindi in qualche modo, e poi con il revival che c'era quando io ero bambino degli anni 60, quelle atmosfere, anch'io, no, magari in certi capi di abbigliamento quando ero ragazzetto cercavo di emulare alcuni rocker di quegli anni lì, quindi l'ho vissuta le atmosfere, no, anche con certi film le ho vissuti molto. E la musica ovviamente riporta queste atmosfere lì. E adesso con Michelle vi voglio riportare tutti alla Swinging London. My Michelle, I love you. Eccoci qua, le atmosfere in questo viaggio nelle atmosfere 60s. In questo viaggio nelle atmosfere 60s che aveva dei simboli che adesso vedremo. Ecco, io quello che stavo accennando nel fuori onda era che molte generazioni hanno più o meno danno valore alla gioventù. O meglio, da giovani più o meno lo danno tutti il valore, ma in modo diverso. Oppure, purtroppo, tanti da giovani danno importanza alla gioventù e da grandi si imborghesiscono e diventano conservatori, come tanti esponenti di quel periodo lì. C'è chi rimane con una mentalità giovanile, quindi rimane un eterno ragazzo anche in età matura, ma non perché fa il Peter Pan non si prende responsabilità. Peter Pan sì, ma nel senso che rimane con una mentalità fresca e giovane, e c'è chi invece fa il bacchettone. E molte volte è successo, come spesso si dice, da hippie a yuppie e via dicendo. Però ci sono anche delle generazioni che danno un valore diverso alla ribellione giovanile, no? Come ripeto, nei primi anni 2000 ci fu questa ondata conservatrice, no? Partendo dall'America, con le politiche che poi influenzano tutto quanto, che... E io noto anche, magari, ecco, questo è un discorso generale, perché poi ogni generazione c'ha chi è di mentalità più aperta, chi è di mentalità più chiusa. Ma io, per esempio, quando vado a fare la spesa, a volte affettuosamente le donnine di una certa età scherzano con me dicendomi che tribù è, perché scherzando sul mio taglio di capelli, che tribù è, se è Apache, noi rispondiamo Mohawk, quindi no, si scherziamo, ma fanno con molta dolcezza e molta complicità. E questo vale anche per le ragazze giovani. giovanissimo, ho frequentato dei ragazzi giovanissimi che mi dicevano: ah, tu devi mantenere questa cresta perché è cool, sei fighissimo, di qua di là. Le generazioni di mezzo, a volte le età più intermedie, dico in generale, perché non sono tutti così, cioè, come ripeto, chi è più aperto, chi sono un pochino più bigotti in tante cose, perché magari si sistemano, perché nascono in certi periodi storici, oppure non lo so, dipende da tante cose. Magari dopo la gioventù cominciano a entrare in un'altra mentalità, e queste cose io le noto perché io mi ritengo di avere uno spirito molto giovane, però dopo mi è stato anche detto, però non voglio auto definirmi, quindi io cerco, no? Mi viene naturale la curiosità, l'entusiasmo di avere questa cosa qui. È una cosa bella da trovare anche in altre persone adulte, anche più grandi di me, no? E come chi è grado spirito dei 68enni, quelli che non hanno tradito i loro ideali, oppure chi è cresciuto proprio in questo periodo dove giovane voleva dire essere giovani davvero, cioè voleva dire divertirsi, voleva dire c'era anche un'ondata, cioè in quel periodo lì l'edonismo era ai massimi livelli, un po' anche negli anni 80, ma qui proprio si godeva la vita. E questo periodo storico è stato poi rivisitato, come abbiamo visto, nel Britpop degli anni 90, no? Con le atmosfere molto simili, con le sonorità molto simili e attualizzate. Adesso parliamo appunto di un brano che manderemo, appunto un brano che è un po' l'inno della generazione di quel periodo, My Generation degli Who. Cioè, Yuhu sono stati un gruppo che ha cambiato veramente la musica per tante cose, hanno poi esplorato ma già con questo pezzo, come ha scritto qualcuno, già sarebbero, anche se avessero fatto solo questo pezzo, sarebbero entrati nella storia, perché è un pezzo veramente, poi il primo assolo di basso della storia è presente in questa canzone, dovrebbe essere proprio il primo assolo di basso, da quello che io ricordo e da quello che poi viene detto. E è caratteristico anche il cantato di Roger Daltrey, dove è balbuziente, volutamente balbuziente, no? Che risponde al coro. Non ha bisogno di tante presentazioni, perché se chi è che non ha capito di che cosa sto parlando dal titolo, appena adesso manderò la canzone capirà. Ascoltiamocela subito.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. A big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
say.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation. My generation.
My generation.
My Generation, come una delle canzoni, come ho già detto, che è proprio il simbolo di quella generazione lì. E è il simbolo di quella generazione lì, e è stato molto influente per il punk rock. Allora, è stato molto influente per il punk rock, soprattutto, oltre che per le sonorità, soprattutto per una frase, no? Che dice: spero di morire prima di invecchiare. Questa cosa ha portato molto bene a Yuhu, che ancora sono vivi e vegeti quasi tutti, e stanno continuando a suonare per tantissimi anni. E appunto questa cosa di sperare di morire prima di diventare vecchio, perché appunto la gioventù è tutto. In realtà poi loro sono mantenuti giovani anche in età matura, come ho detto c'è stato uno dei primi assoli, o se non il primo, di basso, Johnny Twistle, e Pete Townshend è stato veramente il leader chitarrista e compositore di questa band, è stato veramente un personaggio che ha scritto la storia della musica. Adesso passiamo a un altro gruppo importantissimo per quel periodo, è un gruppo britannico che però non è riuscito a sfondare in America, ma secondo me è uno dei migliori gruppi, e non solo secondo me, del periodo, gli Small Faces. Ascolteremo All or Nothing, è un brano musicale del gruppo rock britannico, appunto Small Faces, composto da Steve Marriott e Ronnie Lane, e fu pubblicato su singolo il 5 agosto. Volevo prima dire una curiosità su My Generation. My Generation è uscita lo stesso giorno di Michelle dei Beatles, l'avevo detto sul fuori onda prima. Adesso ritorniamo ai Small Faces. All or Nothing, che manderemo adesso, è un brano musicale del gruppo rock britannico, appunto degli Small Faces, composto da Steve Marriott e Ronnie Lane, come ho già detto, pubblicato come singolo il 5 agosto del 66 in Gran Bretagna, e la traccia è presente nell'album From the Beginning. Allora, gli Small Faces sono secondo me un gruppo veramente importante, e sono un simbolo del movimento mod. Furono fondati a Londra proprio in piena epoca dello swing in London, nella zona popolare di Newman, nel 1965, dal cantante chitarrista, appunto, Steve Marriott, e furono veramente un gruppo che ha influenzato quell'epoca, e secondo me anche, come tanti di loro, come abbiamo già visto, quella successiva, ma come ripeto non è riuscito a sfondare del tutto in America, ma poi è stato rivisitato adesso. Ascoltiamoci questa canzone degli Small Faces, All or Nothing. gli Small Faces qui a Garageland, un gruppo fantastico, andate a riscoprirlo. Adesso passiamo a una cantante molto famosa anche in Italia a quel periodo lì, conosciuta come la cantante scalza, perché era solita esibirsi senza scarpe e senza calze. Sandy Shaw. Stasera manderò una delle canzoni più famose, se non la più famosa, Puppet on a String. Puppet on a String, quindi Puppet Marionetta, è stata la canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest del 1967, scritta da Bill Martin e Phil Coulter e cantata in inglese da appunto Sandy Shaw, in rappresentanza del Regno Unito. È una canzone allegra e veloce per quanto riguarda il ritmo. La cantante si chiede se un giorno il suo amato le dirà che l'ama follemente. Quando quel giorno arriverà, lei sarà lì ad attenderlo come una marionetta. Ecco, cioè, vedete che anche all'epoca tante seghe mentali non se le facevano, per quanto era un'epoca dove cominciava il femminismo, però certe cose venivano cantate senza problemi. Il femminismo, le figure femminili stavano diventando importanti, ma tanto importanti, ma io credo che la metà delle canzoni che sto mandando stasera vengono da artiste femminili che hanno aiutato a far entrare nell'immaginario comune la figura delle donne come protagoniste, non solo più come spalle, non solo più come contorno, oppure che cantano solo canzoni d'amore. Sì, è vero, molte canzoni sono sentimentali, ma diventavano assolute protagoniste e la scena prendeva una scena al pari degli uomini, no? Dei giovani uomini, i loro colleghi. Queste donne emancipate hanno poi segnato l'immaginario, no? delle epoche successive, per poi tornare indietro in alcuni anni fa, no? Le donne oggetto sono ritornate in voga e ora si sta lottando di nuovo mettere al pari, perlomeno, no? In tantissime cose, ma no, deve essere pari in qualsiasi cosa, cioè non deve esistere una differenza di genere, cioè una persona è una persona, il genere non c'entra niente. E gli anni 60 sono stati importantissimi, poi hanno portato al femminismo negli anni 70, che a volte è stato anche sì estremamente ovviamente, perché tutte le cose vengono poi, no, c'hanno delle frange che poi diventano più estreme, però gli anni 60 sono importantissimi anche per questo. Sì, sarà anche merito del boom economico, no? Perché ha permesso a tante donne di lavorare e quindi di essere più indipendenti, e quindi certi argomenti più leggeri, no, sul discorso delle marionette, sono canzoni d'amore, bisogna prendere per quelle che sono, quindi qui si parla di sentimenti, di le donne stavano veramente prendendo la scena. Ancora devo dire che in musica, anche se i passi sono stati fatti, non sempre c'è una, gli uomini nel rock, nel pop già diverso, ma nel rock ancora c'è una predominanza maschile, anche se ci sono tantissime donne componenti delle band, oppure ci sono band femminili già da tantissimi decenni che hanno scritto la storia, no, di questo genere. Adesso ascoltiamoci Sandy Shaw, la cantante scalza, col Puppet on a String.
Say that you care if you say you love me madly. I'd gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Puppet on a string. I about. Then I lose on the swings. In or out, there is never a doubt. Just who's pulling the strings? Say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string.
Puppet on a string, Sandy Shaw, la cantante scalza. Adesso passiamo, abbiamo accennato ai gruppi psichedelici, ne manderemo uno perché comunque hanno avuto tantissimo successo poi negli anni successivi, mi hanno cominciato a prendere la scena in quel periodo lì, tanti gruppi. Una canzone, ho scelto una canzone che veramente rimanda a quelle atmosfere lì. Una canzone anche questa che famoso è un eufemismo, è una canzone conosciutissima. Io credo che anche il titolo, molti, se io adesso lo dirò, parecchi appena dirò il titolo collegheranno subito. Il gruppo sono i Procol Harum e la canzone è A Weather A Shade of Pale. A Weather Shade of Pale è una canzone veramente veramente famosa, perché viene tuttora quindi utilizzata. È una canzone secondo me bellissima, perché è una canzone che mette i brividi, è una canzone che veramente mi fa venire la pelle d'oca. Riscosso un notevole successo, restando in cima alle classifiche del Regno Unito per 6 settimane, dall'8 giugno del 1967, e in Italia per 7 settimane. Infatti questa in Italia è famosissima, la canzone. In Germania per 2 settimane, nei Paesi Bassi per 8, in Irlanda per 5, in Australia per 3, in Francia per 9. In Norvegia arriva terza, in Austria quarta e nella Billboard Hot 100 quinta. Descrizione. Adesso descriverò un pochino un po' la genesi, no, di questo brano. Il brano fu un fortuito risultato dell'allora casa discografica UK Decca Records, con l'esperimento di fondere insieme musica classica, quindi vediamo che la musica classica è importante anche per la musica pop e rock, e soft rock, che poi, no, ha portato anche questo discorso allo sviluppo del progressive rock. Infatti i Procol Harum sono comunque ascrivibili, sono comunque, fanno parte anche di quel movimento. Il riff intro, infatti, composto dai pianisti e organisti Brooker Fisher dell'organo Hammond, trae ispirazione dal brano classico Aria sulla quarta corda, che tutti conosciamo, con alcune componenti della cantata BWV 140, vabbè, tutta una cosa lunga, entrambi opere, insomma, un'altra canzone di Johann Sebastian Bach. Il groove del ritornello invece si ispira a When a Man Loves a Woman di Percy Sledge, il brano uscito l'anno prima. Il testo è opera del poeta e paroliere Kate Raitt. Nel Regno Unito la canzone fu pubblicata solo come singolo e non fu inserita nel primo album del gruppo Procol Harum. È presente invece nell'edizione USA dell'album. Nel 1997 fu ripubblicata una nuova edizione del primo album dal titolo A Weather Shade of Pale, in cui oltre al famoso singolo erano incluse alcune tracce non presenti nell'edizione originale nell'album. Nel 1998 viene premiata con il Grammy Hall of Fame Award. La canzone, di notevole successo già dal 1967, ebbe numerose reinterpretazioni in Italia sul testo di Mogol. Fu incisa dai Dick Dick col titolo Senza Luce, che mantenendo la parte musicale si discosta dal testo originale e dal significato ermetico. Nel 2000 fu utilizzata da Marco Tullio Giordana come colonna sonora per i film I 100 Passi. Poi furono incise versioni in francese, tedesco, finlandese, spagnolo, finlandese. E originariamente la canzone fu attribuita ai soli Gary Brooker e Kate Raitt. Nel 2005 Matthew Fisher intentò una causa vittoriosa contro Gary Brooker, chiedendo di essere riconosciuto come coautore del brano per aver raggiunto le parti di organo nella musica originale. I giudici diedero ragione a Fisher all'unanimità. Nel 2004 la rivista musicale Rolling Stone ha inserito Why the Shade of Pale nella sua lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi al 57° posto. Poi questa canzone ha anche un video musicale, no? Perché già c'erano i video in quel periodo. E il primo video fu girato in bianco e nero, e poi ci fu un secondo video con una 16 mm, una pellicola adatta per allora scopitone, apparecchio simile al jukebox ma comprensivo anche di un visore. Le scene di classico montaggio amatoriale girate da Peter Crifton raggiungono la band anche che passeggia intorno ad alcuni paesaggi inglesi, dapprima vicino al sito storico Whitley Court, contea di Worcestershire in Inghilterra, quindi altre scene intorno a Londra. Il video si conclude con alcune riprese nel centro della capitale, a Piccadilly Circus, a Trafalgar Square. Ascoltiamoci questa canzone. Procolarum, i Procolarum. Adesso chiuderò la trasmissione con ben due canzoni femminili, no? Di artiste femminili. In realtà inizialmente volevo mandare i Procolarum adesso, ma voglio chiudere con queste due artiste femminili per ribadire l'importanza della donna in quel periodo storico e nella musica. Adesso ascolteremo un'altra canzone del 1967, un anno importantissimo per la musica e per tantissime cose e per tanti avvenimenti. L'artista è Lulu e la canzone è To Sir With Love, è il tema del film To Sir With Love di James Cagle del 1967. La canzone è stata eseguita dalla cantante e attrice britannica Lulu, che ha anche recitato nel film, è scritta da Don Black e Mark London, marito della manager di lunga data di Lulu, Marion Massey. Mickey Most ha prodotto il disco con Mike Lander, che ha arrangiato e diretto. La canzone raggiunse la vetta della Billboard Hot 100 e divenne il singolo più venduto del 1967 negli Stati Uniti, quindi, no? Parlavamo dei British Invasion e eccola qua. Ascoltiamoci Lulu, The Sir With Love. Come stavo dicendo nel fuori onda, i posti tipici, no? Il centro della scena della Swinging London, detta anche Swinging 60s, c'erano delle vie, dei posti dove erano proprio, dove il fermento era ai massimi livelli, no? Sto parlando di King's Road, Carnaby Street e Kensington. E tuttora, no, uno nell'immaginario ha questi posti a Londra, no? Io sono stato a Londra, mio fratello ci ha vissuto, quindi in certi posti ci sono, no, rimandano certe atmosfere. Anche se i tempi sono cambiati, quindi i cambiamenti si avvertono anche, però certe atmosfere rimangono sempre. Allora, chiudiamo questa trasmissione, questa puntata di Garageland con un'artista femminile, un'altra artista femminile. Sto parlando di Cilla Black. Cilla Black è un'altra di queste artiste che sono state, hanno avuto un grandissimo successo in quel periodo ed era molto legata ai Beatles, no? Quindi vediamo che anche lì, no, le conoscenze tra questi ragazzi, questi artisti, c'erano collaborazioni, no, tante cose così. E è contenuta nell'album Share Who, uscito il 6 aprile del 1967. Questa canzone si chiama Step Inside Love, scritta da Lennon McCartney. Esiste anche la versione dei Beatles. Nel corso delle sedute per il White Album, il 16 settembre del 1968 venne incisa ai Wheelie, nell'occasione i Beatles senza George Harrison registrarono alcuni brani, tra cui Step Inside Love e Lost Paranoias. La versione della band è stata pubblicata legata a un medley con quest'ultima canzone sul Anthology 3 del 1996. Per l'inclusione su quest'ultimo album la traccia subì un edit da un'originale durata di oltre 6 minuti. Sul disco la durata dura 2 minuti e 31. Il produttore era Chris Thomas ed il fonico Ken Scott. La formazione della versione dei Beatles è Paul McCartney alla voce e alla chitarra acustica, Ringo Starr ai legnetti e John Lennon alle percussioni. E qui anche questo dimostra la grande versatilità dei Beatles, che erano praticamente tutti polistrumentisti, dei musicisti incredibili. E guardando poi, no, riguardando poi le informazioni su Cilla Black, ho visto che è venuta a mancare prematuramente il 1 agosto del 2015, che è proprio lo stesso giorno in cui è venuta a mancare mia madre era anche molto più giovane. Però insomma, questa cosa mi ha colpito un attimo. E chiudiamo questa trasmissione della Swinging London, dove le donne hanno avuto un'importanza centrale, con una donna che è Cilla Black, che era amica dei Beatles, con Step Inside Love. Ci vediamo fra due venerdì per la puntata in diretta. Potete rivedere le repliche di domenica e mercoledì. Ringraziamo Francesco Romani, ringraziamo l'Officina Musicale, ringraziamo Radiofonica, io sono Francesco Scarabattoli e vi saluto.
Step inside love, let me find you a place where the cares of the day will be carried away by the smile on your face. We are together now and forever. Come my way, step inside love and stay. Step inside love, step inside love, step inside love. I want you to stay. You look tired, love. Let me turn down the light. Coming out of the cold, rest your head on my shoulder and love me tonight. I'll always be here if you should need me. Night and day. When you leave me, say you'll see me again. For I know in my heart you will not be apart, and I'll miss you till then. We'll be together now and forever.